telling us to go home. Machine guns drop on the cliffs, so go for. Heads down, people look out, we're going over. Burning
out, come as a man, re-entry. Parts of mine, that's a millennial century. Safe European home, pure wars. Number lacking the affair, number lose the court. Shippers in your hand, that I'm a shoulder. Total control, just round the corner. I'm one of a block, can't turn into your. Keep banging in the walls of Fortress Europe.
Buonasera a tutti e a tutti.
Marhaban bikum fi nashratina.
Come ogni venerdì alle 17 in punto sugli 87.9 FM di Radio Onda Rossa è il momento di silenzio assordante. Voci, testimonianze e racconti delle lotte antirazziste dentro e fuori CIE. Prima di entrare nel vivo della trasmissione ricordiamo a tutti e tutte che è uscita la nuova Scarceranda e che potete acquistarla sottoscrivendo qui direttamente in radio o partecipando all'iniziativa di questa sera alle 19 al Forte Prenestino, dove lanceremo inoltre il presidio del 31 sotto al carcere di Re Bibbia. Lasciamo brevemente lo spazio per un breve riepilogo in arabo di quello che diremo durante la trasmissione e poi inizieremo per gli ignorantoni che conoscono solo l'italiano.
أعيد مرحبا بكم في نشرتنا الصمت الذي يسم الآذان على الموجة الحمراء على الموجة الحمراء الذي يكون يوم الجمعة 18 ديسمبر على الساعة 17. والآن سوف نعمل فهرس سريع عن ما سنتكلم عليه اليوم وسوف نعمل عرض نشرة جديدة في مدينتك معتقل فلنغلقه انشره إلى الآخرين فإنه يلخص كل ما تم في هذه في هذا الشرف داخل المعتقلات الذي موجودة في إيطاليا كلها. وسوف نعمل كذلك مراسلة مع مرصد الإقليمي في الذي يتكلم عن ضد العنصرية الذي سوف يتكلم عن محاكمة المواطنين السنغاليين الذين تم قبضهم عند الغارة التي قام بها الشرطة المالية في يوم 5 أكتوبر الماضي. سوف نتكلم عن الجو والبيئة وانعكاساتها السالبة عن الهجرة والبلدان الفقيرة وعن المظاهرة التي تمت في كوبنهاغن وعن المسجونين الإيطاليين الموجودين فيها. إيطاليا تحت المجهر في الاتحاد الأوروبي الذي يريد محاكمتها عن طريقتها في طرد المهاجرين عن طريقة البحر وكذلك سوف نعمل نظرة عامة عن سياسة طرد المهاجرين في كل أوروبا. تحديدات والجديد من المعتقل الموجود في باري والتصريحات التي قدمتها النقابة الشرطية قائلة بأنها من يناضل في داخل المعتقلات لا نؤمن له عن حياته فهذا يعني بأنها سوف تستمر بتطبيق عنفها عن المعتقلين في داخل مراكز التحديد الهوية والطرد. عشرين ديسمبر 20 ديسمبر الاحتجاج.
Quindi con grande ironia iniziamo Silenzio Assordante con un saluto a tutti i compagni e a tutte le compagne in viaggio per partecipare al corteo contro gli sgomberi e la repressione che si terrà domani a Torino, e ricordiamo loro di partecipare tutti e tutte al presidio del 20 sotto il CIE di Torino. Dai compagni che si preoccupano di pubblicare costantemente il bollettino "Nella tua città c'è un lager, chiudiamo il CIE di Ponte Galeria", ci arriva l'invito a diffondere il nuovo numero, il numero 7, unendoci quindi di secchio, colla e scopa e scaricando il materiale su www.autistici.org/macerie. Aggiungendo inoltre l'appello rivolto a disegnatori e disegnatrici per contribuire alla pubblicazione con dei disegni. I disegni dovranno caratterizzare le prossime pubblicazioni e quindi ci uniamo a questo invito e vi invitiamo quindi a chiamare in radio allo 06 49 17 50 per segnalare la vostra disponibilità, o a scrivere a silenzioassordante@ondarossa.info per segnalarci quindi il vostro contributo. Prima della corrispondenza con un compagno dell'osservatorio antirazzista territoriale riguardo il processo che stanno scontando i tre senegalesi che sono state vittime del raid della Guardia di Finanza al Pigneto, e vi lasciamo un po' di musica, tempo di contattarlo. We'll be right back. Allora, come previsto, siamo in diretta con un compagno dell'Osservatorio Antirazzista Territoriale. Ci sì. senti?
Sì, sì, vi sento. Un saluto a tutte e a tutti.
Ciao, ascolta, ti chiamiamo per la corrispondenza riguardo il presidio di oggi sotto al Tribunale di Piazzale Clodio per la faccenda che ormai seguiamo da 4 mesi e che vede reclusi 3 senegalesi che sì. si trovavano al Pigneto lunedì 5 ottobre durante appunto il raid della Guardia di Finanza che ha fatto dei veri e propri rastrellamenti e una caccia all'uomo nel quartiere.
Esatto, sì, e i reclusi al momento sono 2, uno è denunciato a piede libero. Oggi avevamo convocato questo presidio perché ci doveva essere l'ultima udienza con anche la sentenza, ci doveva essere, non c'è stata purtroppo perché le trascrizioni e l'ultima udienza sono arrivate ieri e quindi il processo è stato rinviato al 28 gennaio e queste persone rischiano di fare un altro mese in carcere per problemi di una, ci rendiamo conto che da quello abbiamo capito oggi le trascrizioni che sono state affidate per il tribunale a una cooperativa, quindi stiamo parlando di gente che viene iper sfruttata, cari lavoro altissimi, praticamente sotto organico, e i risultati sono questi in cui noi stiamo seguendo questa vicenda, ma immaginiamo che sia una situazione che si presenti tutti i giorni, per cui oggi è stata fatta richiesta di scarcerazione anche rispetto al fatto che sono già dal 5 ottobre sono in carcere con tutto quello che abbiamo denunciato fino adesso, cioè che le vittime sono diventate colpevoli, perché come insomma, si diceva prima, il 5 ottobre c'è stato un rastrellamento indiscriminato della Guardia di Finanza che ha preso gente solamente perché erano neri, africani per strada, per l'estate del Pigneto, facendo insomma, un rastrellamento vero e proprio, e quindi sono stati portati in caserma, picchiati, e dopo che insomma queste pratiche diciamo della Guardia di Finanza, che quello che si è capito dall'inchiesta che è stata fatta nel territorio, comunque ha come modalità quella di andare e estorcere soldi, merce, tutte operazioni non anticontraffazione, si parla di furti veri e propri, e quindi insomma questa situazione è pesantissima. Oggi abbiamo avuto questa brutta notizia di un ulteriore rinvio e quindi rischiano un altro mese di carcere. È stata fatta una domanda di scarcerazione, entro 5 giorni dovremmo sapere se finalmente dovranno essere liberi. Chiaramente rimane convocato il presidio per il 28 gennaio alle 13 all'ottava collegiale, lì chiaramente riproporremo la mobilitazione, perché comunque l'obiettivo finale è che siano assolti.
Ovviamente, quindi mi dicevi questi 5 mesi in carcere, appunto passando poi da vittime a colpevoli, e in questi 5 mesi c'è stato un forte lavoro di inchiesta anche sul territorio per cercare di raccogliere testimonianze e sostenere da fuori queste 3 persone tuttora recluse. Ti esatto. va di raccontarci sì, un po' l'impegno?
Certo. Sì, sì, no, perché se c'è un elemento positivo in tutta questa vicenda è stato proprio il coinvolgimento del quartiere, che già dal primo momento è sceso subito in piazza e strada, anche per fermare materialmente i finanzieri che rincorrevano la gente per strada e la picchiavano per strada. Questo, non stiamo parlando di militanti, ma proprio di gente che ha assistito a queste scene veramente assurde. Dopodiché è partito tutto un lavoro sia di sensibilizzazione che proprio di ricerca di testimonianze e di ricostruzione dei fatti. Quindi i fatti sono emersi anche in tribunale abbastanza chiaramente, quindi sulle modalità in cui opera la Guardia di Finanza normalmente, e quel giorno in particolare si è trattato di un'operazione indiscriminata e il territorio si è mobilitato, abbiamo trovato dei testimoni, è stato fatto anche un esposto da parte dell'osservatorio, e questo esposto poi da quel punto di vista, cosa che è già avvenuta nell'aula del tribunale, sposterà l'attenzione non tanto sui 3 senegalesi ma sull'operato della Guardia di Finanza, perché forse i veri colpevoli sono loro, no? Cioè, mentre sotto processo ci sono i 3 senegalesi probabilmente ci dovrebbe essere qualcun altro, non che sia l'operato di giustizia, il tribunale, il luogo dove andrebbero risolte certe questioni, però è chiaro che la mobilitazione del territorio ha portato un buon risultato da questo punto di vista, soprattutto in controtendenza con quello che purtroppo avviene normalmente. Qui i comuni di quartiere magari sono quelli che si battono per cacciare, non so, il campo nomadi, o sono i primi a stigmatizzare, magari anche a incitare le forze dell'ordine a fare assembramenti del genere.
Quello ad avere maggior controllo, sicurezza, insomma.
Sì, come se fosse quella la sicurezza, come se la precarietà sul lavoro, il caro affitti non fossero quelli i reali problemi, che poi in un quartiere come Pigneto si vive. Poi, come è stato detto anche stamattina, pochi minuti prima al Pigneto, la polizia si è permessa di fare un raffigurlamento, cioè di andare da italiani che stavano ai bar così e chiedere i documenti. La gente non stava facendo nulla, no? Se questa è la sicurezza che se questa è l'idea di sicurezza che si ha in giro, insomma, siamo messi molto molto male.
Certo, io penso che abbiamo partecipato tutte e tutti alle iniziative lì in piazza nell'area pedonale del Pigneto, e penso che comunque questo tipo di iniziative poi in fondo servano anche a creare un precedente che dia coscienza alla gente, che poi in un altro caso interverrebbe immediatamente per fermare questo tipo di violenze. E ci sono, nonostante il freddo, volevo sapere se ci sono altri appuntamenti in programma, altri dibattiti, o se c'è un appuntamento dove questo osservatorio antirazzista ha un appuntamento aperto dove si può partecipare per saperne
allora,
di più.
L'appuntamento è il l'osservatorio, si vede tutti i mercoledì, anche il prossimo, all'ex Serona, nel via del Pigneto, verso le 21, chiaramente un'assemblea aperta a tutti e a tutti. Il fatto positivo, come dicevi, è quello che si dà una risposta e si riesce a comunque parlare proprio con le persone, cioè riappropriarsi dei territori, e questa cosa poi parlando tutti quanti comunque hanno dimostrato, anche diciamo la persona non migrante, una persona che abita in quartiere, ribadia come in particolare gli abitanti di Campobasso non abbiano mai creato, praticamente problemi di ordine pubblico di nessun tipo, quindi è stata anche una cosa vissuta con non capendo quello che è successo, no? Cioè non si capisce certo. Che i problemi di aria sono ben altri, si andava a colpire gli abitanti di Pigneto, quindi è stata una cosa molto strana e vissuta anche dal quartiere in maniera. E sono messo il quartiere a fare il fuoco, è una cosa molto brutta, strade chiuse, e sicuramente il fatto di lavorare sul territorio fa sì che queste cose vengano capite, ma anche se c'è un risultato che fino adesso è ottenuto è sicuramente quello che da adesso qualche finanza avrà dei maggiori problemi a muoversi in assoluta tranquillità, perché sa che comunque c'è qualcuno che controlla e verifica, insomma. E queste cose non passano sotto silenzio, e questo è molto importante, andrebbe fatto ovunque, insomma, non lasciare i territori, non delegare magari l'antirazzismo, comunque, che poi non è semplicemente antirazzismo, questo è un problema che riguarda tutti, non magari una grande manifestazione una tanto, ma proprio viverlo giorno per giorno e a riappropriarsi dei propri quartieri tutti i giorni, sia dal punto di vista, insomma, delle lotte sul lavoro, precarietà, e poi c'è il problema della casa, che chiaramente è un problema fondamentale in questa città.
Certo, poi a questi problemi, se la risposta poi è un'occupazione militare, che sembra poi una cosa talmente lontana che non possa mai appartenere alla nostra quotidianità, ma quello che è stata quella giornata al Pigneto se lo ricordano bene le persone che abitano in quel quartiere e chi lo vive o lo attraversa. E io ti chiederei cortesemente di aggiornarci su quanto riguarda le notizie che arriveranno nei prossimi giorni sulla possibile scarcerazione, ricordiamo, di queste persone che sono in carcere da 5 mesi senza neanche avere chiara la motivazione, perché in fondo ripetiamo che questo processo sembra non aver fine e sembra aver totalmente ribaltato la realtà dei fatti. Ci vuoi ricordare intanto l'appuntamento per il prossimo presidio?
Sì, allora il presidio è il 28 gennaio alle 13, sempre a Piazza di Clodio, l'aula dovrebbe essere l'ottava collegiale, e poi ovviamente avremo qualche iniziativa preparatoria. Su quanto riguarda la scarcerazione, immagino che lunedì forse sapremo qualcosa, non certo, non credo che purtroppo verranno liberati tra sabato e domenica, se questa sarà la loro decisione. Immagino che all'inizio della settimana sapremo qualcosa in merito e chiaramente li aggiorneremo.
E va bene, quindi ti ringraziamo tantissimo, considera che puoi chiamarci o ti chiameremo noi, insomma, lunedì all'inizio della prossima settimana per capire meglio. E speriamo di sentirci per cose più felici.
Esatto, sto avendo buone notizie, sì.
Va bene, grazie, va bene, buona serata.
Saluto a tutti, grazie a voi, saluto a tutti, a tutti.
Ciao. Ciao. Proseguiamo questa ora di silenzio assordante parlando di un tema che chiamano ecomigrazioni e che purtroppo siamo costretti addirittura a inventarci nuovi termini. Dopo l'ecoturismo ci stanno le ecomigrazioni e che sembra appunto costringere lo sfruttamento dei corpi e delle terre, sembra costringerci ad ampliare il vocabolario di termini davvero tristi. Rimanendo in tema quindi con quello che abbiamo trattato per tutti questi giorni, ovvero il vertice di Copenaghen e tutte le proteste che ci sono state in città, calcolare il numero di chi è costretto a migrare per cause ambientali è molto difficile, ma in questi anni si è sviluppata addirittura una banca dati in questo senso. Sembra che siano proprio circa 6 milioni le persone costrette a lasciare il loro territorio a causa dei cambiamenti climatici, un dato che si crede che per il 2050 potrebbe riguardare 250 milioni di persone. E sono 70, tra i 70 e gli 80 milioni, gli ecoprofughi, così vengono chiamati, che nel 2007-2008 hanno abbandonato le proprie terre a causa di desertificazione, inondazioni e degli effetti del riscaldamento globale. Considerando che giuridicamente questi rifugiati ambientali non esistono, e non sono assolutamente riconosciuti come dei rifugiati dalle convenzioni come quella di Ginevra del 51 e addirittura i protocolli successivi che sono del 67 se non sbaglio. A questo punto non ci resta che chiederci chi è che provoca queste cose, qual è il sistema che è responsabile di tutto questo, e ricordando il fatto che tra l'altro tutte queste problematiche potrebbero nel futuro prossimo riguardare anche l'Italia, no? Il fatto che tra l'altro le maggiori vittime dei cambiamenti climatici sono coloro che non hanno probabilmente neanche contribuito al riscaldamento globale, come tra l'altro potremmo parlare dei popoli indigeni. E quindi, dato che toccherà anche a noi lasciare questa penisola prima o poi, cosa ci aspetteranno? Dei nuovi CIE per italiani? O forse faremo nei prossimi anni anche un monumento qui in Italia per le vittime delle politiche razziste, no? Per lavarci questa coscienza sporca che ci portiamo dietro da tempo. Sembra proprio che adesso ci tocca parlare di un qualcosa che non è proprio una novità, ma che di cui si sta discutendo in questi giorni, ovvero un percorso per ottenere la cittadinanza qui in Italia. È previsto un corso, addirittura, per tutti i migranti che vogliono raggiungere la cittadinanza. In questo corso dovranno imparare la nostra cultura, dovranno imparare la nostra storia, dovranno addirittura giurare sulla Costituzione che per adesso li perseguita. Avranno però in regalo una fantastica copia della, della Costituzione, quindi.
Bella svolta, eh?
Questo percorso, come lo chiamano, è stato proposto da una rappresentante del Partito del Popolo delle Libertà, così lo chiamano. E parlano di dover certificare un grado di integrazione sociale di queste persone che faranno questo tipo di richiesta. E quindi questo grado di integrazione sociale dovremmo proprio capire come si potrebbe mai raggiungere in questa società che poi di integrazione non parla mai, non si mette mai in discussione, e quindi vorrei proprio capire come esaminiamo questa integrazione. Per quanto riguarda i figli degli immigrati, resta la norma che prevede la cittadinanza previa richiesta a 18 anni. E quindi sembra proprio che questo percorso porterà i migranti a dover essere immessi poi nel mercato del lavoro, perché la richiesta è questa: devi conoscere l'italiano, perché devi sentire gli ordini del padrone. Ma non preoccupiamoci delle norme di sicurezza sul lavoro da tradurre per tutti coloro che per adesso lavorano su questo territorio. Come sappiamo, ormai è già un po' di tempo che l'Italia si ritrova sotto processo dalla Corte Europea proprio per quanto riguarda il tema dei respingimenti. La disumanità sembra affiorare nelle coscienze dei politicanti, che però non sembrano voler cambiare il sistema di respingimento dei migranti. Quindi dando uno sguardo verso tutta l'Europa, quell'Europa che si appoggia sul lavoro di un'agenzia, la ricordiamo, la Frontex, che conduce un lavoro totalmente estraneo a quello che si tratta delle politiche sul controllo dei flussi migratori. Questa agenzia che ha mezzi e personale addetto al controllo delle frontiere esterne e che... con dei mezzi di una ricerca assurda, non si preoccupa assolutamente di quantomeno preservare da violenze o conservare quel minimo di dignità nel trattamento di queste persone. E quindi diamo uno sguardo verso anche gli altri paesi. Parliamo per esempio della Francia, dove la magistratura francese ha giudicato che la detenzione dei minorenni nei centri di detenzione ed espulsione per migranti, che ricordiamo sono sparsi su tutto il territorio europeo, addirittura mentre la magistratura diceva che era un reato contro i diritti del bambino, pare che la Cassazione ha deciso che in realtà non è un reato. Questi bambini possono stare con i loro genitori, perché l'espulsione riguarderà anche loro, e che quindi è giusto internarli per circa 6 mesi. Insomma, mancano i lavori forzati e poi ci ricordano ancora di più quei lager che sembravamo voler cancellare dalle nostre coscienze. Parliamo ora della Svizzera, che per esempio continuano le politiche islamofobiche, che addirittura, ecco, ricordando il nostro famoso vocabolario, è possibile che ci dobbiamo inventare termini per qualsiasi cosa che riguarda l'odio incondizionato? La Svizzera dice no ai nuovi minareti nel controverso referendum di 2 settimane fa. Di risposta, almeno un solidale sembra rispondere. Una persona non musulmana ha scelto di...
Tutto in Svizzera?
Tutto in Svizzera, almeno una. Sembra aver scelto di costruire un minareto sul tetto della propria casa per dimostrare la solidarietà ai perseguitati del regime svizzero. Non è sempre per fare cenni storici, ma ricordiamoci il disimpegno durante le persecuzioni degli ebrei da parte della Svizzera, che rifiutò l'ingresso agli ebrei che scappavano dalle persecuzioni naziste. Sembra adesso continuare a rifiutare quantomeno un minimo di umanità.
In Svizzera c'hanno i bunker dentro casa, comunque.
E quindi ora continuiamo sulla Francia, che dove tra l'altro il 40% dei francesi ritiene che la popolazione musulmana sia incompatibile con lo stile di vita transalpino. È quanto risulta da un sondaggio condotto da una testata giornalistica molto famosa, e che insomma tende a sottolineare qual è la politica xenofoba di odio. Passiamo ora alla vicina Russia, dove addirittura a Mosca gli immigrati delle ex repubbliche sovietiche asiatiche sono stati respinti nel prestare il lavoro come conducenti dei mezzi di trasporto di superficie. Il comune quindi ha deciso di emanare un decreto
sì, del genere,
sì, che appunto proibisce l'assunzione di stranieri nel settore, con il pretesto che conoscono male il russo, e la città adattandosi con molta difficoltà alle condizioni del caotico traffico locale. Di tutta risposta questa norma, che riguarderà ricordo soltanto le ditte di trasporto privato, il comune ha scelto di accettare tutte le richieste da parte dei migranti, perché vogliono creare un servizio pubblico che si basi sullo sfruttamento. Sembra incredibile, ma l'affinità, nonostante non si appartenga al cosiddetto progetto dell'Unione Europea, anche lì esistono centri di internamento, anche lì le politiche razziste sembrano ben evidenti.
Beh, tu pensi anche che Duffy con l'Europa non ha nulla a che spartire, eh? Ha fatto questo bel accordo con il nostro Presidente del Consiglio.
Parlando per l'appunto degli accordi Italia-Libia, che riguardano anche i maltesi, praticamente tutti i respingimenti, ovvero 2776 persone respinte da Malta, sembrano non bastare. I centri di internamento vivono di sovraffollamento e i generali maltesi sembrano affibbiare tutte le responsabilità al famosissimo colonnello Gheddafi, che non è capace di arginare queste persone che decidono di muoversi. Strano, eh? Il giallo è il colore di Safi, le pareti, le sbarre, le magliette dei clandestini detenuti, un colore che non mette tranquilli, esasperato dai clandestini detenuti, da 40 gradi all'ombra che costringono a lunghe ore di inattività, nelle camerate con i letti a castello, sui quali lenti girano le pale dei ventilatori. C'è fetore, forte, ma l'igiene c'entra poco. È il fetore delle politiche razziste. Lasciamo un pochino di spazio per sentirci della buona musica e dopo passeremo agli aggiornamenti dai CIE.
Ricordiamo che questo è sempre Radio Onda Rossa, 87.9 in modulazione di frequenza, 0649 1750 il contatto telefonico e il sito internet, qualora vogliate ascoltarci via internet, è www.ondarossa.info. Ricordo in onda silenzio assordante fino a circa le ore 18. We'll be right back.
E adesso iniziamo con gli aggiornamenti delle cose che stanno facendo in Italia. E quella riporta che è stata. E adesso iniziamo con gli aggiornamenti delle rivolte che sono successe in Italia. E partiamo da Bari. Dentro al CIE di Bari Palese sembra che tutto sia nato dal pestaggio effettuato dalle guardie e, come al solito, non si sa per quale motivo, un recluso del modulo 6, i suoi compagni hanno reagito bruciando alcuni materassi e spaccando i vetri della struttura. Come al solito, contro i ribelli sono accorsi militari di tutti i tipi. E secondo le testimonianze da dentro, sono riuscita ad insolarli nel loro modulo. Come al solito non si sa bene cosa sia capitato successivamente, ma sembra che non ci siano stati arrestati. In realtà è dall'altro ieri che la tensione al 6 si è rialzata e i reclusi degli altri moduli avevano sentito urla e casino provenire da lì, e da allora tutti i moduli sono isolati e i passi vengono serviti tra le sbarre. Potete ascoltare le condizioni di vita dentro il CIE di Bari Palese registrate dal venerdì scorso su www.autistici.org/macerie. E ci sarà scritto che dei compagni baresi che hanno trasmesso durante un corteo antirazzista. Ci sono stati altri aggiornamenti della nottata della rivolta. La sommossa in realtà, dopo qualche ora di pausa, è continuata. È nottata nelle sezioni, è ripreso il ballo, con reclusi sul tetto, tentativi di fuga e scontri con le forze dell'ordine. E in mezzo al casino tre prigionieri sono scomparsi, che poi alla fine, per ricomparire qualche ora dopo, gonfi di botte. Quindi evidentemente la polizia le ha gonfiate di botte. Potete ascoltare il racconto di una compagna barese su www.autistici.org/macerie.
Proseguiamo adesso con le parole di Franco Maccari, nonché segretario generale del sindacato di polizia, di uno dei sindacati di polizia, che si riferisce alla piccola rivolta dell'altro giorno dentro il CIE di Modena. Aspettando di vedere se la prossima volta saranno ancora i pochi colleghi schiacciati sotto il peso di un servizio disumano ad avere la meglio, o se magari resteranno vittime della violenza che ingiustamente si scatena contro di loro, o saranno costretti a gesti estremi. La rivolta di Modena, che, lo scopriamo solo successivamente, era stata preceduta da un tentativo di evasione durante il quale i reclusi avevano cercato di sfondare il soffitto del centro. Dobbiamo quindi fare attenzione alle parole di questo segretario generale, in quanto, per quanto propagandistiche possano sembrare, riflettono bene l'aria che tira da quest'estate dentro ai centri di identificazione ed espulsione di tutta Italia. Rivolta dopo rivolta emerge l'evidenza che tutto il sistema delle espulsioni è prossimo all'esplosione, un po' per la forza delle lotte e della determinazione dei reclusi e un po' per l'imperizia strafottente e criminale di un certo ministro. Messa quindi sulla prima linea di una questione di battaglia, la polizia ci tiene a dire la propria. Prima o poi ci scapperà il morto, che è come dire, siamo disposti a sparare. Dal CIE di Ponte Galeria invece sembrano non esserci delle notizie e degli aggiornamenti positivi. Le condizioni di detenzione sono sempre le stesse, denunciate a gran voce da ogni persona che ha potuto attraversare quel posto, potendone riuscire immediatamente.
Apro parentesi, anche il TG3 ha fatto una sortita all'interno del CIE di Ponte Galeria, evidenziando evidentemente ciò che stai dicendo tu adesso, ed era inevitabile.
Acqua, riscaldamento, qualsiasi genere che possa comunque almeno provvedere alla sopravvivenza dei reclusi e delle recluse sembra mancare. Ricordandovi quindi l'appuntamento di questa sera, anzi fra un'ora, al CSOA Forte Prenestino, la quartiere Prenestino, la via è sconosciuta.
Beh, Federico D'Alpino.
Sì, ma il numero...
Ma il numero non c'è mai stato.
Dove presenteremo la nuova scarceranda e dove ci sarà un'assemblea per cercare di portare qualsiasi contributo al presidio del 31 sotto il carcere di Re Bibbia. Termina qui Silenzio Assordante, rimandando a venerdì prossimo il nostro appuntamento, e soprattutto ricordandovi che ci saranno diversi presidi durante questo mese, vanno supportati e va supportata la campagna "Nella tua città c'è un lager, chiudiamo il CIE di Ponte Galeria".
E forse questi giorni sapremo se saranno rilasciati tre, da qui a lunedì, martedì, speriamo quantomeno.
Grazie a tutte per l'ascolto e a tutti. Ci sentiamo la prossima settimana.